SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Parliamo del conflitto tra Israele e Hamas. Ci sono state delle notizie che hanno colpito direttamente anche l'Australia, perché nella giornata di ieri un attacco israeliano ha colpito 3 mezzi della ONG World Central Kitchen, uccidendo 7 operatori, tra questi una cittadina australiana, Zomi Francom. Di questo e di altri eventi che hanno scosso la giornata di ieri, tra cui l'attacco al momento non rivendicato da Israele che ha colpito l'ambasciata iraniana a Damasco, uccidendo una altissima figura dei Pasdaran, un generale dei Pasdaran, Mohammed Reza Zaedi, a detta di molti il delitto eccellente, più eccellente dopo l'uccisione del leggendario generale Qasem Soleimani da parte delle forze statunitensi, ucciso a Baghdad nel 2020. Di questo e anche del dissenso interno a Israele parliamo con il giornalista Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme. Michele, buonasera, grazie per il tempo che ci sta dedicando.
Buongiorno a voi.
Dunque, iniziamo appunto da questo raid che uccide 7 operatori umanitari, tra cui appunto una ragazza israeliana. Vuoi descriverci, Michele, cosa è successo?
Sì, è proprio Zomi, la ragazza australiana, è, diciamo, il personaggio di cui si è parlato di più, anche perché era quella più visibile a causa dei post che faceva sui social, i video che girava, e tra l'altro una mia conoscente e cooperante italiana, Mary Calvelli, l'aveva incontrata una quindicina di giorni fa al Cairo e con lei aveva discusso di cooperazione e di come aiutare la popolazione di Gaza. Stiamo parlando perciò di una cooperante, così come lo erano i loro colleghi, di una operatrice umanitaria che faceva parte di questa organizzazione World Central Kitchen, che è questa ONG ispano-americana che ha lavorato in varie parti del mondo e adesso anche a Gaza, e la sua principale occupazione è quella di garantire pasti caldi alle popolazioni in difficoltà e anche scorte di cibo. Tra l'altro di questa ONG si era parlato un po' qualche settimana fa, perché è quella che ha aperto la cosiddetta via marittima, il corridoio marittimo tra Gaza e Cipro. Era arrivata una imbarcazione della ONG spagnola Open Arms che aveva portato 200 tonnellate di cibo, e proprio un'altra imbarcazione con 400 tonnellate di cibo era arrivata l'altro giorno, e gli operatori di questo ONG, incluso ovviamente anche l'australiana Zomi, avevano scaricato in parte il carico e lo avevano portato in pieno coordinamento con l'esercito israeliano, seguendo un percorso stradale assolutamente deciso, concordato con le autorità israeliane. Avevano raggiunto un magazzino nella cittadina di Deir el-Balah e stavano andando via. Ora, secondo una versione dell'accaduto che è stata riferita dai mezzi di informazione israeliani, che evidentemente hanno raccolto i risultati delle prime indagini svolte dall'esercito, a quanto pare dalla sala operativa che controllava il convoglio, qualcuno deve aver detto di aver visto una persona armata, che però non c'era a bordo delle 3 auto che formavano il convoglio con i 7 operatori dell'ONG. e quando sono partiti, ad un certo punto erano sulla strada costiera, dalla sala operativa è giunto l'ordine di aprire il fuoco contro una delle auto, e questo drone, un drone di grandi dimensioni di Israele, l'Hermes 450, ha lanciato un missile che ha colpito la prima auto. Quando i sopravvissuti sono usciti dall'autoveicolo e sono stati soccorsi dalla seconda auto, il drone ha lanciato un altro missile, sempre secondo questa versione riferita da media israeliana, contro quest'auto, e anche quando poi la terza auto è sopraggiunta per prestare soccorso a chi era ancora in vita delle due precedenti autovetture, è stato colpito anch'essa da un missile. Quindi tre attacchi ci sono stati, sicuramente siamo di fronte a qualcosa di grave e di eccezionale. Sono morti tutti e sette gli operatori internazionali, stiamo parlando di tre britannici, un'australiana, appunto lo dicevamo prima, un polacco e un cittadino americano ma anche con la cittadinanza canadese, e poi un palestinese che era l'autista. I sei stranieri sono stati portati fuori da Gaza, le salme verranno imbarcate ad El Arish, all'aeroporto El Arish, per il rientro in patria. Il palestinese invece è stato sepolto a Gaza.
Ecco, e per quanto riguarda la situazione più in generale degli aiuti umanitari, che da sempre vede Israele frapporsi in modo abbastanza spesso anche deciso per uno svolgimento fluido della logistica degli aiuti umanitari, questa nuova via marittima era, appunto, come dici tu, stata inaugurata da questa ONG che al momento ha deciso di ritirare, di sospendere le sue operazioni nel territorio della striscia di Gaza, e altre stanno seguendo. Quindi ti chiedo in che modo questo tragico evento può ulteriormente peggiorare la situazione legata agli aiuti umanitari.
Beh, è chiaro che c'è un grosso punto interrogativo, perché l'ONG appunto ha sospeso le sue operazioni, ma è arrivata un'analoga decisione da parte di un altro ONG importante, ANIRA, e che è sempre internazionale, e potrebbero anche altre ONG, altre organizzazioni seguire la stessa strada. Quindi è una situazione molto difficile, che arriva tra l'altro in un momento in cui i rapporti delle varie agenzie dell'ONU, in particolare del Programma Alimentare Mondiale, avvertono che a maggio Gaza, soprattutto la zona nord, sarà in carestia. Quindi davvero si complicano moltissimo le cose, speriamo che possano ricrearsi le condizioni per riprendere gli aiuti, anche perché dobbiamo considerare che Israele non permette agli autocarri dell'UNRWA, che è la principale delle agenzie dell'ONU che operano nella striscia di Gaza, di poter raggiungere il nord della striscia, che è la parte con meno approvvigionamenti, con meno cibo, dove si segnalano fenomeni crescenti di malnutrizione tra i 200-300.000 palestinesi, che non sono scollati, non sono andati a sud, ma hanno scelto di rimanere a nord, sperando che arrivi presto il cessate il fuoco. Cessate il fuoco che, per la verità, appare invece lontano, sono riprese le trattative al Cairo, ma non si segnalano novità di rilievo, e quindi questa decisione presa in conseguenza dell'attacco con il drone può avere un impatto notevole per la stessa popolazione civile palestinese.
Io intanto vi ricordo che siamo in collegamento da Gerusalemme con il giornalista Michele Giorgio, con il quale stiamo analizzando sia l'attacco che ha costato la vita a sette operatori umanitari nella striscia di Gaza, ma anche altri eventi che riguardano il conflitto tra Hamas e Israele, sui quali ci soffermeremo tra poco. Per dare dei numeri, World Central Kitchen, che appunto ha sospeso le proprie attività umanitarie in territorio, ha affermato di aver servito più di 42 milioni di pasti a Gaza in 175 giorni, quindi un'attività importante dal punto di vista anche numerico. Spostiamoci, Michele, a Damasco, perché c'è stato un altro attacco che ha scosso la giornata di ieri. L'attacco ha distrutto il consolato e la residenza dell'ambasciatore iraniano, che però è rimasto illeso. È morto il generale dei Pasdaran, che gestiva i rifornimenti di armi a Hezbollah, e la guida suprema dell'Iran, Khamenei, ha subito detto che Israele sarà punito, insieme a Mohamed Reza Zaidi sono morte almeno altre 12 persone. Ecco, partiamo da anche qui dai fatti e chi era Mohamed Reza Zaidi.
Ma quello che possiamo dire è che questo attacco molto importante, molto grave, c'è stato appunto alla sede diplomatica iraniana a Damasco, viene dopo giorni di escalation continua tra Israele e il movimento sciita libanese Hezbollah e soprattutto il Libano del Sud. Si ha l'impressione che Israele stia cercando di elevare lo scontro con Hezbollah e con l'Iran che sponsorizza Hezbollah e che Israele accusa di essere dietro la tensione della regione, ma anche di in qualche modo spingere Hamas a continuare le sue attività e a tenere in ostaggio oltre 130 israeliani da ormai 6 mesi. Quanto siano vere queste accuse noi ovviamente non siamo in grado di giudicarlo. Quello che sappiamo è che sicuramente c'è la possibilità che possa aprirsi un nuovo fronte di guerra tra due nemici storici, Israele e Iran, che appunto vede il territorio siriano come il campo di battaglia in questo momento, ma che potrebbe allargarsi molto di più allo stesso Libano del Sud, dove Israele ha già più volte minacciato di poter scatenare un'offensiva anche di terra per allontanare Hezbollah dal confine. Gli scontri sulla linea blu, che segna appunto la frontiera tra Israele e Libano, sono continui e Israele, come dicevo, sta elevando il livello dello scontro. A questo attacco che c'è stato a Damasco serve evidentemente per ammonire, così lo spiegano gli analisti, una forma di deterrenza per mettere in chiaro qual è la parte più forte. Israele ritiene di avere la capacità strategica di colpire ovunque e lo dimostra in qualche modo, ma tutto questo potrebbe davvero portare la situazione vicino al baratro di una nuova guerra. Quanto poi all'obiettivo colpito, è chiaro che da un punto di vista simbolico è molto molto importante e allo stesso tempo anche da un punto di vista proprio delle persone che erano all'interno della sede diplomatica, perché questo comandante dei Pasdaran ucciso era un importante esponente della Guardia Rivoluzionaria iraniana, uno dei suoi principali comandanti, che era lì evidentemente per dimostrare l'importanza che l'Iran dà alla presenza delle sue forze scelte in Siria, dove sarebbero arrivate durante la guerra civile per sostenere il presidente siriano Bashar Assad, minacciato dai suoi avversari dopo il 2011, arrivati lì insieme ad Hezbollah del Libano, ma che secondo Israele invece sono lì per creare tensione, per organizzare attacchi. Quindi siamo di fronte ad una situazione molto molto complicata che potrebbe davvero raggiungere livelli molto elevati di pericolosità e quindi e aprire un nuovo fronte di guerra.
Ecco Michele, l'ultima analisi che ti chiedo di fare è riguardante la politica interna, il fronte interno, diciamo, perché ci sono due eventi che meritano un'analisi. Il primo è il giro di vite ulteriore dato dalla Knesset, dal governo israeliano, da Netanyahu, al controllo dell'informazione, perché è stata approvata una legge che permetterà al governo di chiudere i mezzi di informazione qualora lo ritenesse necessario. La prima vittima sembra sarà l'emittente televisiva qatariota Al Jazeera. E dall'altra è la terza sera consecutiva che i manifestanti sfilano a Gerusalemme davanti alla Knesset. Addirittura la madre di un ostaggio ha definito Netanyahu un faraone che ci infligge una piaga. Ecco, come sta gestendo Israele questa situazione e quali sono le reazioni del mondo davanti alla decisione di chiudere un'emittente televisiva?
Ma è chiaro che sono state espresse parecchie preoccupazioni anche dagli Stati Uniti, perché è chiaro che questa legge non può riguardare solo Al Jazeera, potenzialmente può riguardare qualsiasi mezzo di informazione straniero che a giudizio delle autorità israeliane pone dei pericoli di carattere terroristico, di istigazione alla violenza. Queste sono le accuse che vengono rivolte ad Al Jazeera, accuse che l'emittente qatariota naturalmente respinge totalmente, dicendo che sono delle scuse che Netanyahu utilizza per limitare la libertà di stampa e soprattutto per coprire quelle che sono le azioni di Israele nei territori occupati palestinesi e in particolare nella striscia di Gaza da 6 mesi a questa parte. Certo è che la situazione di Netanyahu si è fatta particolarmente complicata, perché le proteste che sono cominciate immediatamente dopo il 7 ottobre, all'attacco di Hamas nel sud di Israele, quindi al sequestro, alla presa in ostaggio di oltre 250 israeliani, sappiamo che più di 100 sono stati liberati a novembre, però ne rimangono ancora tanti a Gaza nelle mani di Hamas. Dicevo, appunto, le proteste avviate dalle famiglie degli ostaggi per spingere il governo ad avviare una trattativa seria, a raggiungere un accordo con Hamas, quindi anche ad uno scambio di prigionieri pur di riportare a casa gli ostaggi, e queste proteste si sono allargate oggi, includono anche quelli che un anno fa protestavano contro il governo per la riforma del sistema giudiziario tanto contestata, e così come si sono uniti coloro che protestano contro la decisione di Netanyahu di prolungare l'esenzione degli ebrei ultraortodossi e Haredim dal servizio di leva, e naturalmente tutti coloro che vedono in Netanyahu un pericolo per la democrazia, ma anche un pericolo per la stabilità stessa di Israele, e quindi chiedono la rimozione del primo ministro e nuove elezioni anticipate. Un fronte che si è allargato, molto importante, che potenzialmente potrebbe davvero costringere il premier Netanyahu a dimettersi, a farsi da parte, se le cose dovessero non portare ad alcun risultato per quanto riguarda la liberazione degli ostaggi, e anche se la guerra che Netanyahu porta avanti da 6 mesi e che sembra voler portare avanti ancora per mesi per raggiungere il suo obiettivo dichiarato, quello di distruggere Hamas e rimuoverlo dalla striscia di Gaza, ecco, se questa guerra non dovesse dare questi frutti, è chiaro che Netanyahu sarebbe ancora di più in difficoltà. È anche vero, però, in conclusione, sottolineare un dato, cioè gli israeliani contestano molto Netanyahu, ma non contestano la guerra. Quindi fino a quando c'è la guerra, fino a quando l'opinione pubblica israeliana per la maggior parte resterà convinta che solo la guerra è la soluzione al problema Hamas, ma in senso più largo al problema palestinese, così come lo descrivono in Israele tanti israeliani, è chiaro che Netanyahu resterà al suo posto, perché molti dicono adesso siamo in guerra e non bisogna destabilizzare il paese, poi quando la guerra sarà finita vedremo.
Ci saranno anche sicuramente aggiornamenti nei prossimi giorni, anche perché lo stesso Netanyahu ha da poco annunciato che l'indagine sull'attacco a World Central Kitchen sarà rapida, quindi per lo sviluppo di questa indagine, ma anche della situazione in generale, ci risentiremo tra qualche giorno. Nel frattempo ringraziamo Michele Giorgio, grazie Michele, buona serata.
Grazie a voi e buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.